Maggio, il mese dei fiori, il mese dei nidi. Questa mattina il sole sorride discretamente e io voglio credere al sole. Me ne vado per le strade in questo diafano mattino, attento alla sola allegria dei passeri. Se questa sera pioverà, che il cielo mi perdoni il mio canto di gioia, che saluta la primavera. Questa mattina al parco una donna giovane, una sposa prossima a divenir madre, era seduta davanti un prato. Portava una veste di seta grigia, le sue piccole mani inguantate, i merletti della gonna e del corsetto, il delicato pallore del viso, attestavano che la sua vita scorreva in un ozio ricco ed elegante. Era una felice di questo mondo. La giovane signora guardava due passeri che saltavano gagliardamente ai suoi piedi, sull'erba. Essi venivano a vicenda a rubare fili di fieno e scappavano sopra un albero vicino. Costruivano il loro nido. La femmina prendeva delicatamente ogni fuscello, lo intrecciava con gli altri materiali già portati, lo eguagliava sotto il peso tiepido e fremente del suo petto. Era un va e vieni furtivo, occupazione amorosa in cui la tenerezza suppliva alla forza. La sconosciuta, vestita di seta grigia, contemplava i due amanti che preparavano in tutta fretta la culla. Imparava la scienza della povera gente che ha solo qualche filo di fieno e il calore delle proprie carezze per proteggere i suoi piccoli contro le notti fredde. Ella sorrise con triste dolcezza e io credetti di leggere l'idea che passava nei suoi occhi pensosi. Ahimè, io sono ricca. Io devo ignorare la gioia di questi uccelli. Un ebanista fa la piccola culla di legno di rosa, nella quale una nutrice normanna o piccarda cullerà il mio bambino. In altro luogo, un telaio fabbrica i tessuti di lana o di filo che scalderanno le sue membra. Un'operaia cuce il corredo, una mammana prodigherà le prime cure al neonato. Io del caro piccino non sarò che madre a metà. Lo metterò nudo al mondo e non avrà tutto da me. E questi passeri costruiscono il nido, tessono e cuciono le stoffe. Essi non hanno nulla, creano tutto per un miracolo d'amore. Cambiano in culla tiepida il primo buco che trovano nel muro. Sono teneri operai, sussidiati dalle giovani madri. Nei campi, nelle aie e sugli alberi, i nidi crescono naturalmente come fiori viventi. Si aprono, sbocciano al primo raggio di sole. Allora che il bianco spino esala i suoi profumi, quei nidi lasciano scappare dei gorgheggi. I cardellini, i fringuelli marini, scelgono gli arbusti per alcova. I corvi e le gazze salgono fino ai più alti rami dei pioppi. Le allodole e le capinere rimangono a terra fra i grani e nei cespugli. Questi amanti, gelosi delle loro tenerezze, hanno bisogno del gran silenzio della campagna. Lo so che esistono dei miserabili quali violano i nidi per rispennare gli uccelli e mangiarne le uova. Gli uccelli, perciò, ad ogni stagione si nascondono meglio. I passeri e le rondinelle sono i soli che osano confidare i loro amori ai muri e agli alberi di Parigi. Essi vivono, amano, tra noi. Noi abbiamo molti canarini che fanno e covano le uova nelle gabbie. Ma che tristi amanti! Si direbbe che i nostri canarini sono maritati davanti al signor sindaco. La loro unione forzata, custodita tra i ferri, è stupida, come un matrimonio. Hanno pensieri gravi, esotici, che non permettono mai loro i liberi colpi d'ala dei figli dell'amore. Bisogna vedere i passeri liberi nella cavità dei vecchi muri e le rondinelle libere sulla cima dei camini. Questi sì che si amano. Concepiscono sotto il cielo aperto. Non vi è tra essi che matrimoni di inclinazione. Le rondinelle fanno di Parigi la loro città estiva. Riparano la casetta gentile, la consolidano, la imbottiscono di peluria. E i poeti, gli amanti che passano con le orecchie e il cuore aperti, sentono tutta l'estate i loro piccoli gridi di tenerezza che dominano lo strepito delle vetture. Ma il vero figlio di Parigi, il monello dell'aria, è il passero franco, che porta la giacca grigia dell'abitante dei sobborghi. Esso è partigiano del basso popolo, cantatore strillante, sfrontato. Il suo grido sembra uno scherno. Il battere delle sue ali un gesto beffardo. I movimenti della sua testa hanno una specie di noncuranza burlesca e aggressiva. È certo che esso preferisce i viali grigi di polvere, i boulevard ardenti, alle fresche ombre del parco. Ama il rumore delle ruote, beve al ruscello, mangia pane, passeggia tranquillamente sui marciapiedi. Ha lasciato i campi dove si annoiava in compagnia di bestie sciocche e retrograde per venire a stare con noi, abitando sui nostri tetti, godendo la notte della luce del gas e facendo le sue cose, di giorno, nelle nostre strade, come un passante o un uomo d'affari. Il passero grigio è un parigino che non paga imposte. È il TT della nazione alata ed ha una debolezza per il pane pepato, e per la civiltà moderna. Lo trovi soprattutto nei pubblici giardini, in maggio. Alcuni vanno al giardino delle piante per mettersi davanti alle cancellate e guardare le bestie chiuse. Se visiterete un giorno il serraglio, guardate le bestie libere. I passeri grigi che volano, in pieno sole, circuiscono le cancellate cantando trionfanti la loro canzone. Inneggiano altamente all'aria libera. Entrano impunemente nelle gabbie e le riempiono della loro libertà. Sono l'eterna disperazione degli infelici prigionieri. Rubano le briciole di pane alle scimmie e agli orsi. Le scimmie li minacciano col pugno. Gli orsi protestano scuotendo la testa con disdegnata impazienza. Ma essi scappano. In quell'arca essi rappresentano la creatura libera e gaia, dove l'uomo cerca di rinchiudere la creazione. In maggio i passeri grigi dei giardini delle piante costruiscono il loro nido sotto i tegoli delle case vicine. Essi diventano più carezzevoli, cercano di rubare qualche filo di lana o di crine al pelo degli animali. Un giorno vidi un gran leone allungare la testa possente sulle sue zampe tese, guardando un passero che saltava gagliardamente tra le spranghe della gabbia. Una contemplazione dolce e pungente faceva socchiudere gli occhi alla bestia feroce. Il leone pensava agli orizzonti liberi e lasciò che il passero gli rubasse un pelo rosso delle sue zampe. In una delle ultime notti mi recai al pubblico mercato. Parigi è tetra nelle ore mattutine. Non le hanno fatto fare ancora un po' di toilette. Somiglia ad un vasto tinello tiepido e unto dal pasto della vigilia. Ossa sparse ed immondizie ingombrano la tovaglia sudicia. I padroni si sono coricati prima che fosse sparecchiata la mensa, e solo il mattino la domestica spazza e mette la biancheria pulita per la colazione. Al mercato si fa un gran chiasso. È l'ufficio colossale dove si ingolfano gli alimenti di Parigi, addormentata. Quando Parigi aprirà gli occhi, avrà pieno il ventre. Nella luce tremante del mattino, in mezzo al brulichio della folla, s'ammucchiano quarti di carne rossa, panieri di pesci che brillano, montagne di legumi che formano di tratto in tratto nell'ombra macchie bianche e verdi. È un franamento di cibi. Carrette vuotate sul lastrico, casse sventrate, sacchi aperti che lasciano cadere il contenuto, un'onda ascendente di insalate, di uova, di frutti, di pollame, che minacciano di guadagnare le strade vicine, di inondare tutta Parigi. Camminavo con curiosità in mezzo a questo diavolio, quando scorsi alcune donne che frugavano a piene mani in larghi mucchi nerastri sparsi sul suolo. I lumi delle lanterne danzavano, distinguevo con difficoltà, e credetti dapprima che fossero resti di carne, carne che si vendesse a poco prezzo. Mi avvicinai. I mucchi che io credevo di carne erano mucchi di rose. Tutta la primavera parigina si trascina su questo suolo fangoso tra i cibi. Nei giorni di gran festa la vendita comincia alle 2 del mattino. I giardinieri del distretto portano i loro fiori in fastelli. I fastelli, secondo la stagione, hanno un prezzo fatto, come le pere e le rape. Questa vendita è opera della notte. Le rivenditrici, le mercantesse al minuto, che immergono le braccia fino al gomito nelle carrettate di rose, pare che tuffino le mani in fondo a qualche cosa di sanguinoso. Ma veniamo alla toilette. I buoi sventrati che sanguinano saranno lavati, screziati di ghirlande, ornati di fiori artificiali. Le rose che si calpestano saranno disposte su fuscelli di giunco e avranno allora un discreto profumo in mezzo alle loro collanucce di foglie verdi. Io mi ero fermato davanti a quei poveri fiori spiranti. Erano umidi ancora, stretti brutalmente da legami che ne tagliavano gli steli delicati. Esalavano l'odore acuto dei cavoli, in compagnia dei quali erano venuti. E nei rigagnoli si vedevano caduti alcuni fastelli di fiori che agonizzavano. Raccolsi uno di quei fastelli e lo trovai da un lato tutto pieno di fango. Lo si laverà in una secchia d'acqua e ritroverà il suo profumo dolce e delicato. Un po' di fango nel fondo dei petali resterà solo a far fede della sua caduta nel rigagnolo. Le labbra che lo baceranno alla sera saranno forse meno pure di lui. In mezzo a codesta abominevole confusione mi ricordai di quella passeggiata che feci 10 anni fa con te, Ninetta. La primavera nasceva e le giovani fronde brillavano al bianco sole d'aprile. Il sentiero che seguiva la costa era orlato di larghi campi di violette. Quando si passava, si sentiva esalare d'intorno un odor dolce che penetrava nell'anima. Ti appoggiavi sul mio braccio, quasi svenuta, addormentata d'amore, per un così dolce profumo. La campagna era chiara e alcuni moscerini volavano al sole. Un gran silenzio scendeva dal cielo. E il nostro bacio fu così discreto che neppure i fringuelli dei ciliegi in fiore se ne spaventarono. Alla svolta del sentiero vedemmo in un campo delle vecchie, curve, che coglievano violette gettandole in grandi panieri. Chiamai una di quelle femmine. «Volete violette?» essa mi domandò. «Quante? Una libbra?» Ella vendeva i fiori a libbra. Noi scappammo, desolati tutti e due, perché ci parve di vedere la primavera aprire nell'amorosa campagna una bottega di droghe. Guizzai dunque lungo le siepi. Rubai qualche magra violetta che ebbe, per te, un profumo in più. Ma ecco nel bosco, in alto, sulla collina, spuntavano delle violette piccine piccine che, piene di terribile paura, erano ricorse a mille astuzie per nascondersi sotto le foglie. Tu gettasti subito le violette rubate, quelle stupide violette che crescevano nella terra coltivata e che si vendevano a libra. Tu volevi fiori liberi, figli della rugiada e del sole del mattino. Durante due lunghe ore frugai tra l'erba e quando avevo trovato un fiore, correvo a vendertelo e tu me lo compravi con un bacio. Io pensavo a tutte queste cose lontane. Ricordavo la mia amante e quel mazzo di violette secche che conservo in fondo ad un cassetto. Tornato a casa contai quegli steli disseccati, erano 20, e sentii sulle mie labbra il dolce ardore di 20 baci. Ho visitato un accampamento di zingari stabiliti in faccia alla caserma. Quei selvaggi devono ben ridere di questa stupida città che si incomoda per loro. Mi bastò seguire la folla, tutto il sobborgo si recava intorno alle loro tende ed ebbi perfino la vergogna di vedere persone, che non parevano affatto imbecilli, giungere in vettura scoperta, coi domestici in livrea. Quando questa povera Parigi ha una curiosità, non la mette a prezzo. Ecco qua il caso di questi zingari. Essi erano venuti a rassegnare le casseruole e a rappezzare le caldaie del sobborgo. Ma fin dal primo giorno, vedendo le frotte di monelli che li osservavano, compresero con che genere di città incivilita avevano a che fare. E quando si videro considerati come un serraglio curioso, si affrettarono ad abbandonare caldaie e casseruole e con una bonomia beffarda consentivano a lasciarsi vedere per due soldi. Uno steccato circonda l'accampamento. Due uomini, collocati a due aperture strettissime, raccolgono le offerte dei signori e delle dame che vogliono visitare il canile. Si sospingono, si schiacciano. Si dovette anche ricorrere alle guardie municipali. Gli zingari rivolgono talvolta la testa per non ridere in faccia alle buone persone che dimenticano se stesse, fino a gettar loro monete d'argento. Me li figuro la sera mentre contano ciò che hanno riscosso. Hanno attraversato la Francia. Arrivano a Parigi col timore di essere gettati in fondo a qualche segreta e si svegliano in mezzo a questo sogno dorato di un popolo di signori e signore in estasi davanti ai loro cenci. Essi, sì, essi, cacciati di città in città. Mi sembra di vederli ritti sulla scarpa delle fortificazioni, maestosamente avvolti nei loro brandelli e gettanti un gran riso di disprezzo a Parigi che dorme. Lo steccato circonda 7 od 8 tende che conservano in mezzo ad esse una specie di sentiero. Cavalli etici, piccoli e nervosi, pascolano l'erba dietro le tende. Sotto i brandelli di vecchie coperte si scorgono le ruote basse di alcune vetture. All'interno regna un puzzo insopportabile. Il suolo è già pesto, sgretolato, purulento. All'estremità dello steccato si vedono all'aria attrezzi da letto, sacconi, coperte scolorite, materassi quadrati sui quali due famiglie possono dormire con comodo, tutta la suppellettile di un ospedale di lebbrosi. Nelle tende, altissime, si ammucchiano stracci, selle, bardature, una cozzaglia d'anticaglie senza nome, oggetti senza colore, senza forma. Ho creduto scoprire la cucina all'estremità dell'accampamento in una tenda più angusta delle altre. Vi era qualche marmitta di ferro e alcuni treppiedi. Ci vidi anche un piatto, ma non c'era la minima apparenza di pentole al fuoco. Le marmitte servono forse a preparare la pappa del sabato. Gli uomini sono grandi, forti, hanno faccia rotonda, capelli lunghissimi, inanellati d'un nero liscio e oleoso. Essi sono vestiti di tutte le spoglie raccolte per viaggio. Uno passeggiava, avvolto in una cortina di tela a grandi ornati gialli. Un altro aveva una veste che doveva provenire da qualche abito nero, dal quale si fosse strappata la coda. Parecchi avevano gonnelle da donna. Sorridevano sotto la loro barba lunga, rada e morbida. Pare che la loro acconciatura prediletta consista in vecchi fondi di cappelli, di feltro, di cui fanno calotte tagliandone la tesa. Le donne sono anch'esse grandi e forti, le vecchie secche, con la loro magrezza nuda e con i capelli sciolti, somigliano a streghe cotte nel fuoco dell'inferno. Fra le giovani ve ne sono di bellissime, hanno la pelle color di rame e grandi occhi, neri, di una dolcezza squisita. Sono civette e portano i capelli bipartiti e raccolti dietro le orecchie in due grosse trecce cadenti, annodate di tratto in tratto con nastri di stracci rossi, vestite di una sottana colorata, con le spalle coperte da uno scialle annodato alla cintura e con la testa coperta da un fazzoletto che stringe loro la fronte. Hanno l'aria di regine barbare cadute tra le canaglie. E i fanciulli? Un intero esercito di fanciulli che brulica. Ne vidi uno in camicia con un immenso farsetto d'uomo che gli scendeva ai polpacci. Teneva in mano un bel cervo volante azzurro. Un altro, piccino di 2 anni al più, camminava nudo in mezzo al ridere sgangherato delle ragazze curiose del quartiere. E quel caro piccino era così sudicio, così verde e così rosso che si poteva prenderlo per un bronzo fiorentino. Una delle leggiadre figure del Rinascimento.